www.redigio.it e la storia continua. Biandronno e momenti di vita biandronnese. Illustrare gli anni 20 e 30 e il mondo rurale degli anni 20 e 30 significa ricostruire un modo di vivere che ha lasciato ben poche tracce nel nostro paese. La vita era organizzata in modo molto semplice, scandita da ritmi irregolari e trascorreva all'insegna della parsimonia e del sacrificio. Fonte di guadagno era soprattutto la terra, che richiedeva l'impegno della famiglia al completo. Le case erano costruite soprattutto in funzione del lavoro agricolo ed alcune avevano il classico schema a U. La costruzione centrale era più soleggiata, dovendo servire come abitazione alle famiglie. E grandissima, rispetto a quella odierna, la cucina. Grande il camino che nei periodi freddi era sempre acceso. Grande la credenza nella quale venivano conservati i prodotti migliori e soprattutto grande la famiglia che si sedeva attorno a un grande tavolo. Nel lobium venivano raccolti i prodotti della terra e a soffitto erano appese le pannocchie del mergun o merga da America, da dove era stato importato. Ai lati dell'edificio principale vi era la cassina, dove erano sistemati gli attrezzi di lavoro, la legna e la stalla. A Biandronno fu istituita la Società del Bestiame. Venivano allevati più di 400 capi bovini e una buona quantità di porcellini d'India. Con il latte delle mucche si producevano il burro, la formaggina, la ricotta e il San Carlino, che veniva preparato in autunno ed era pronto per San Carlo. Un particolare curioso. La scoperta di questo formaggio fu occasionale e avvenne quando nelle nostre zone si dovette abbandonare temporaneamente le case per un'invasione di mercenari svizzeri e si lasciò nella cantina la quaggiava. Nel nostro paese vi erano tre pastori con un totale di circa 300 pecore, due, Natale e Carlo Laudi, e risiedevano alla Monteggia, uno sul Carlin, abitava a Rizzone nella località Tampurit. Venivano custodite le piume del pollame per preparare i cuscini e i piumini. Si conservavano anche le pelli del coniglio per ricavare qualche soldo e gli involucri delle pannocchie per riempire i pagliarici dal momento che non tutti possedevano il materasso. Nel cortile era sistemato il pozzo dal quale si attingeva l'acqua fresca, preziosa soprattutto in estate. Nemmeno un pezzetto di terra veniva lasciato incolto. Grano turco, frumento, patate erano le maggiori coltivazioni. In ogni rione vi era un forno per preparare il pane giallo, perché in quei tempi quello bianco si mangiava raramente. Si cuoceva anche la brusella, che era una specie di focaccia molto semplice, ottenuta dagli avanzi dell'impasto del pane, spalmata leggermente di burro, decorata con i fichi e acini di uva americana. E una volta all'anno passava di paese in paese la trebbiatrice e si fermava per circa una settimana. Ogni contadino, col carro trainato dalle mucche, portava a trebbiare il frumento e la biada che aveva raccolto, aspettando il proprio turno. I campi erano tutti coltivati, i boschi curati perché oltre al legname davano i funghi, le noci, le castagne, parti delle quali venivano essiccate ed erano conosciute come castagne de la gra, venivano mangiate durante l'inverno e avevano un alto potere nutritivo. Frutteti, vigneti venivano lavorati con molta passione e nei campi erano diffuse le piante di gelso, le foglie delle quali erano alimento dei bachi da seta. In casa venivano preparati l'olio di lino e di colza, perché quello d'oliva costava troppo. Qualcuno seminava anche il caffè con scarso rendimento, altri coltivavano la canapa per produrre la corda con la quale legavano il fieno sui carri. Si cercava di far bastare per tutto l'anno ciò che si ricavava dal lavoro dei campi. In estate, quando l'acqua scarseggiava, i contadini giungevano al lago per abbeverare le mucche e per innaffiare i loro orti. Assai pregevoli, era considerata l'acqua del Ciusit per la sua leggerezza. Veniva raccolta nelle damigiane e trasportata fino a Milano per essere consumata negli alberghi. Il lago veniva usato anche come lavatoio in estate. Le donne lavavano sui sassi della riva il loro bucato con l'acqua fino alle ginocchia e la buona lavandera la trova sempre la giusta preia, mentre le più fortunate avevano l'asse di legno costruito apposta per portare dove l'acqua era un po' più alta. Altre casalinghe facevano bollire la cenere per rendere più bianco il bucato. Il lavoro era considerevole, ma i panni diventavano candidi. Il lago, oltre che fonte di sopravvivenza, era ricco di attrattive come il canottaggio e il nuoto. Inoltre vi erano a disposizione sulla riva dei barcaioli che con le loro barche ricoperte da una tenda sostenuta con archi di ferro e fornite di cuscini fiorati, rendevano piacevole la traversata da Biandrogno a Gavirate. Molto lavoro per i barcaioli al venerdì a causa del mercato e la domenica, quando i numerosi turisti milanesi venivano a trascorrere la giornata sull'isola già molto conosciuta. www.redigio.it e la storia continua.